Vangelo secondo Marco, capitolo 4, con commento a cura di padre Lino Pedron. Seconda parte.
Diceva: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Commento: l'ottimismo di Gesù è evidente. Egli ha fiducia nel suo lavoro, crede nella forza delle idee e sa che quelle racchiuse nella parola di Dio hanno una potenza divina che supera tutte le altre. La parola uscita dalla bocca di Dio non tornerà senza effetto, senza aver operato ciò che egli desidera e senza aver compiuto ciò per cui egli l'ha mandata. Perché la parola produca frutto, basta seminarla, annunciando il Vangelo. Il resto viene da sé. Forse il contadino, dopo la semina, si ferma nel campo per ricordare al seme che deve germogliare. Il seme non ha bisogno di lui, è autosufficiente, ha in sé tutto il necessario per diventare spiga matura. Così il regno di Dio annunciato dalla parola. Compito del cristiano è l'evangelizzazione. Il resto non dipende da lui, ma da chi accoglie la parola di Dio. Riferendosi alla comunità cristiana di Corinto, Paolo ha scritto: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere». Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 3, verso 6. Non è l'azione dell'uomo che produce il regno, ma la potenza stessa di Dio, nascosta nel seme della sua parola. Tante nostre ansie per il bene non solo non sono utili, ma dannose. Tutte le nostre inquietudini non vengono da Dio, che ci ha comandato di non affannarci. Confrontare Matteo capitolo 6, versi da 25 a 34. Ma dalla nostra mancanza di fede. L'efficacia del Vangelo è l'opposto dell'efficienza mondana. Il regno di Dio è di Dio, quindi l'uomo non può né farlo né impedirlo. Può solo ritardarlo un po', come una diga sul fiume. Gesù ha seminato la parola ed è lui stesso il seme di Dio gettato nel campo della storia. Ha solo bisogno di trovare una terra preparata che lo accoglie e una pazienza fiduciosa che sa attendere. Gesù ha proclamato: il regno di Dio è vicino. Ma apparentemente nulla è cambiato nel mondo. La gente continua a vivere, a soffrire e a morire. Di nuovo c'è semplicemente un uomo che predica in un luogo poco importante dell'impero e i suoi ascoltatori sono malati, analfabeti, squattrinati, quelli che non contano niente. È tutto qui il regno di Dio? Sì, è tutto qui. grande come un granellino di senapa. Proprio perché Dio è grande, non ha paura di farsi piccolo. Proprio perché il suo regno è potente, può fare a meno di ogni apparato esterno grandioso. Non ha bisogno di terrorizzare per affermarsi. Il mondo oppone al regno di Dio le sue terribili seduzioni, il denaro, il piacere e le sue forze che impauriscono, la persecuzione, le tribolazioni, la morte violenta. Le parabole presentano una visione severa del regno. Esso viene attraverso lotte e opposizioni, eppure esso prevarrà certamente contro ogni ostacolo. La venuta del regno di Dio non è tanto ostacolata dalla malvagità dei cattivi, ma dalla stupidità dei buoni. La nostra inesperienza spirituale è la più grande alleata del nemico. Il diavolo ci dà volentieri tanto zelo quanto manchiamo di esperienza evangelica, perché usiamo per la venuta del regno di Dio quei mezzi che il Signore scartò come tentazioni: il successo, la pubblicità, l'efficienza e la grandezza. Gesù è la grandezza di Dio che per noi si è fatto piccolo fino alla morte di croce. Proprio così è diventato il grande albero dove tutti possono trovare accoglienza. Il discepolo deve rispecchiare il suo spirito di piccolezza e di servizio. Questo vince il male del mondo, che è desiderio di grandezza e di potere. Chi ama si fa piccolo per lasciare posto all'amato. Il suo io scompare per diventare pura accoglienza dell'altro. Per questo la piccolezza è il segno della grandezza di Dio. Confrontare Luca capitolo 2 verso 12. Annunciava loro la parola secondo quello che potevano intendere. È un tratto importante della pedagogia di Gesù. Progressività, adattamento alle persone e ai loro ritmi di crescita. Anche noi, a imitazione di Gesù, dobbiamo incarnarci nella situazione di chi non capisce o non riesce a convertirsi rapidamente e a reggersi costantemente in piedi, ricordandoci che un tempo eravamo anche noi nelle medesime condizioni e forse lo siamo ancora. L'evangelizzatore deve agire come Gesù. Egli vuole la conversione di tutti. Il suo atteggiamento è dettato dalla misericordia e dalla compassione. Egli si rivolge a tutti, buoni e cattivi, disposti e indisposti. Ricordiamo i quattro tipi di terreno della parabola, perché vuole che tutti siano salvati.
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?»
Commento: il linguaggio vivo di questo racconto è come la sequenza di un film che coinvolge il lettore nell'evento. Pare incredibile che un passeggero se ne stia dormendo tranquillo durante una simile burrasca. Il racconto richiama il libro di Giona. Il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocavano ciascuno il proprio Dio e gettavano in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Confrontare Giona, capitolo 1, versi da 4 a 6. Giona si dichiarò peccatore e si fece gettare in mare, e il mare placò la sua furia. Gesù è il santo di Dio che domina il mare con la propria potenza divina. Per comprendere la potenza dimostrata da Gesù in questa occasione, bisogna intenderla come un esorcismo della burrasca. E le parole con cui egli comanda al mare come una espulsione di demoni. Il potere di Gesù sul vento e sul mare dimostra che egli domina le potenze demoniache. Gesù sgrida il vento come faceva con gli spiriti immondi, con la stessa ingiunzione fa tacere il mare che contiene una moltitudine di demoni che ostacolano con tutte le loro energie l'ondata di Gesù verso i territori pagani, dove essi hanno il loro quartier generale. L'uomo biblico considera il mare come il luogo dove si raccolgono le forze del male, che solo Dio può dominare. I salmi, in particolare, contengono allusioni alla lotta vittoriosa di Dio contro il mostro marino del caos primitivo, o più semplicemente contro i flutti che si accaniscono contro i naviganti. L'azione di Gesù, come quella di Dio, è istantanea ed efficace. I discepoli hanno paura di andare a fondo con Cristo, non hanno fede in Lui. Il battesimo è andare a fondo con Cristo, essere associati a Lui nella sua morte e risurrezione. Questo racconto è una esercitazione battesimale per vedere se la parola ha prodotto il suo frutto, cioè la fiducia di abbandonare la nostra vita nelle mani di Gesù, che è morto e risorto. Lo stesso giorno delle parabole i discepoli falliscono l'esame, ma l'esperimento non è inutile. Li sveglia e suscita in loro la domanda: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? E questa è la domanda fondamentale del Vangelo. Il discepolo è colui che, dopo aver ascoltato la parola, si affida a Gesù che dorme e, sulla parola del Signore, accetta di andare a fondo, morire con Cristo, nella speranza certezza di emergere con Lui a vita nuova, risorgere con Cristo. Certa è questa parabola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. L'alternativa a questa proposta di Cristo non è stare a galla, ma andare a fondo senza di Lui. La fede consiste nel non temere di andare a fondo con Gesù e accettare di dormire con Lui, che dorme per stare con noi. È affidare la nostra vita, la nostra morte e le nostre paure al Signore della vita, che si prende cura di noi, proprio con il suo sonno. La sua morte che opera la salvezza. Anche il particolare che descrive Gesù che dorme sulla poppa della barca non è secondario. La poppa è la parte della barca che va a fondo per prima. Gesù ci precede nel naufragio della morte e nel risveglio della risurrezione, per esorcizzare le nostre paure e suscitare in noi una fede fiduciosa e fattiva.